Sono al telefono con Valerio Sirna, che è parte del collettivo Campo Innocente, per chiedere aggiornamenti su quello che a Roma sta capitando. Noi che non abitiamo a Roma ne abbiamo notizie o attraverso i social o attraverso la stampa, però credo sia importante ascoltare la voce di chi direttamente si sta occupando di questa questione complessa. Partirei, Valerio, chiedendoti chi siete e che cosa state facendo.
Sì, grazie Michele dell'opportunità, ciao a tutte e a tutti. E allora colgo subito l'occasione per chiarire che Campo Innocente è una, diciamo, delle ramificazioni di questa collettività. Il nome, diciamo, collettivo che ci siamo date in questo momento è invece Assemblea Costituente dei Lavoratori e delle Lavoratrici dello Spettacolo. È una compagine appunto molto ramificata, che racconta anche bene le geografie complesse che si muovono all'interno del nostro mondo, del mondo dello spettacolo, delle arti performative e della cultura. E in questo momento, diciamo, ci siamo ritrovati come artisti e artiste residenti a Roma, più o meno in questo momento, o comunque che hanno una base lavorativa in questa città, si sta già allargando, diciamo, questo bacino. Questa collettività si forma, diciamo, il processo in realtà è lungo, possiamo partire dal processo che portò all'occupazione del Globo, per esempio. Ci sono alcune compagini, tra cui appunto il collettivo di cui faccio parte, che è il Campo Innocente, che prese parte a tutto, diciamo, quel discorso che poi portò all'occupazione del Globo nel periodo, diciamo, della pandemia, in cui le rivendicazioni appunto erano già quelle di non voler tornare alla normalità, perché la normalità era il problema, e quindi di dover riformare nel profondo il sistema della cultura e dello spettacolo dal vivo in particolare. E, diciamo, quella è un po' una base infrastrutturale anche, in cui un po' ci muoviamo, perché abbiamo un po' una divisione di ruoli, cioè, insomma, è un'esperienza che si è un po' stratificata. Diciamo, questo bacino iniziale si è allargato a tante altre interlocuzioni, diciamo, che magari anche in maniera indipendente dal processo del Globo si parlavano e si confrontavano. Diciamo che ci siamo ritrovati come compagnie, formazioni, artisti e artiste indipendenti, anche under 35, giovani, giovanissimi che stanno frequentando l'Accademia, che l'hanno finita da poco. Quindi appunto è una geografia molto, molto composita, che si è trovata e devo dire che siamo molte, questo è un dato, è un po' la prima volta che ci siamo ritrovate davvero in così tanti unite intorno a una questione che ci tormenta in questo momento, che arrabbia molto.
Ecco, a proposito di questa questione che tormenta e fa arrabbiare, io ti lancio lì, non so se ti è capitato di vederlo, il titolo della copertina del settimanale L'Espresso di questa settimana, che adesso in questo momento ho qui davanti agli occhi. Il titolo di copertina è "Fiamma piglia tutto, fedelissimi in posizione chiave per controllare ogni istituzione culturale del paese, dal teatro al cinema. Un'egemonia sulle poltrone che ossessiona la famelica destra di governo e che già pregusta il prossimo boccone, la Scala". E il titolo dell'articolo di apertura è "Una destra affamata di cultura". E il sottotitolo dice "Occupare poltrone nelle istituzioni del teatro, del cinema, dell'arte e dell'editoria, in Rai, a dispetto di tutto e di tutti". Ecco, a partire da questo macro tema, che appunto è quello che, se vogliamo, noi che non stiamo a Roma, magari è un po' quello che sappiamo. Ecco, ci puoi raccontare in sintesi, anche se appunto sono tante le cose avvenute, ma in sintesi, a favore di chi non sa nulla, che cosa è successo?
Allora sì, provo a dirlo brevemente, però bisogna partire da qualche anno fa, diciamo, nel momento in cui il Teatro di Roma era diretto da Corsetti con la consulenza artistica di Corona. Quello è stato un momento in cui ci sembrava che la città stesse davvero esprimendo un potenziale creativo molto alto, c'era attenzione al contemporaneo, alle nuove creazioni, ai formati ibridi, alle giovani generazioni, uno sguardo europeo, un lavoro sulla formazione che diventava gratuita e retribuita. Quindi ci è sembrato che qualcosa si stesse muovendo. Quell'esperienza è finita per contingenze storiche, per scelte personali e anche semplicemente per il fine del mandato. C'è stata la pandemia di mezzo, c'è stato un commissariamento, 2 anni di commissariamento da cui si esce adesso con questa nomina di Luca De Fusco, che è una nomina che la nostra collettività sta contestando sia nel merito che nel metodo. Nel merito perché sappiamo, conosciamo, l'abbiamo studiato l'operato di questa figura, di Luca De Fusco, non ci sembra che garantisca gli standard qualitativi che la nostra comunità invece sta richiedendo, di cui ha necessità e che appunto stavamo anche quasi cominciando ad abituarci con la precedente direzione artistica, che forse un modo diverso di concepire le arti performative era possibile. Con Luca De Fusco si torna indietro di 50 anni, si torna indietro a un teatro fatto da uomini, cis, bianchi, ultra sessantenni, che hanno una gestione del potere che non ci piace, che non è trasparente, che è fatta di clientelismo, che non incentiva le giovani generazioni, le regie degli spettacoli dentro le programmazioni artistiche che ha curate sono state dirette, le regie erano affidate meno del 10% a delle persone socializzate come donne. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che tra l'altro ha enucleato benissimo il giornalista Toppi, il critico teatrale Toppi nell'intervista sul Teatro e Critica, quindi rimando anche a quella per avere un po' un chiarimento sulla figura di De Fusco e perché la contestiamo anche nel merito. Nel metodo quello che è successo è che all'interno del CDA del Teatro di Roma, che è diventato da poco fondazione, quindi questi 2 anni di commissariamento sono serviti per traghettare l'associazione Teatro di Roma a fondazione, il CDA è composto da una parte del Comune di Roma, quindi a quota PD, una parte Regione Lazio e Ministero, quindi destre, le destre anche abbastanza reazionarie che stiamo vedendo in quest'ultimo anno. La maggioranza all'interno del CDA è quota quindi destra, nonostante il comune sia proprietario sia delle mura di teatri, stiamo parlando di Teatro Argentina, quindi un teatro del Settecento, Teatro India, un'antica fabbrica che è stata riallestita a teatro negli anni 90, un spazio che ci piacerebbe immaginare come spazio del contemporaneo, e Teatro Torlonia, un'altra villa storica, quindi tre stabili importanti, prestigiosi, e un capitale investito molto più alto di, ora purtroppo questa cifra a memoria non la ricordo, ma molto più alta di quella che investe invece Regione e Ministero. Quindi una delle questioni che abbiamo contestato in questi giorni è stato il fatto che da statuto il comune non tutela le proprie proprietà nel momento in cui si ritrova in minoranza nella scelta di una direzione generale dei propri beni, del proprio ente, della propria fondazione. Quindi quello che succede è che il comune si trova in minoranza e le destre impongono questo nome, che era un nome che circolava da anni, cioè il sindacato di estrema destra, che ha metodologie parasquadriste, che controlla il Teatro di Roma, l'Ibersind, parla di De Fusco da anni. Alcuni di noi hanno lavorato assiduamente al Teatro di Roma e quindi hanno testimonianza diretta di questo fatto. Quindi non ci ha stupite questa nomina, non ci ha stupito che era il nome che le destre stavano portando. Nel momento in cui, nello svolgimento del CDA, Si stava svolgendo questa votazione impossibile perché non si trovava un accordo. Il presidente in quota, il presidente della fondazione in quota PD, urla, grida al blitz fascista, chiama la comunità artistica in piazza e molte di noi accorrono spaventate in difesa in qualche modo della fondazione, salvo poi pochi giorni dopo scoprire che tutto era rientrato, perché il sindaco, l'assessore alla cultura e il presidente della Fondazione Teatro di Roma avevano trovato un accordo con l'altra parte. L'accordo, il compromesso sarebbe questo, e questo ci è stato spiegato nell'incontro di ieri con il sindaco in Campidoglio. Il compromesso è che a questa figura dirigenziale che coprirà, diciamo, il ruolo di direttore artistico, cioè Luca De Fusco, le sinistre affiancheranno un manager, quindi una figura tecnica sostanzialmente, che coadiuverà in modello dualistico la figura del direttore artistico. Diciamo, questi sono gli antefatti. Se pensi opportuno, entro nello specifico invece dell'incontro di ieri.
Sì, se sinteticamente ci vuoi aggiornare, anche perché oggi, venerdì 2 febbraio, lo specifico è un giorno in cui possiamo raccontare delle cose. Probabilmente, se facessimo questo dialogo la settimana prossima, se ne racconterebbero altre, nel senso che è una situazione evidentemente in costante evoluzione. Per cui, se ci puoi dare un piccolo aggiornamento a oggi, quindi diciamo raccontando un po' l'incontro importante di ieri, ti ringrazio.
Certo, dunque questa assemblea si forma quindi in quel momento in cui il Teatro di Roma chiama al blitz fascista, ci si comincia ad incontrare e già da subito ci si ritrova in 200 in una prima assemblea. Poi c'è un'altra assemblea davanti al Teatro Argentina, la famosa assemblea di, non mi ricordo più se era venerdì o sabato, in cui noi chiedevamo di poter svolgere l'assemblea dentro gli spazi del teatro pubblico della nostra città, il luogo in cui lavoriamo, il luogo che amiamo in qualche modo. Questo consenso ci viene negato, quindi rimaniamo per ore fuori dal teatro senza poter entrare, e soprattutto con delle misure repressive che vengono impiegate molto inquietanti. L'ingresso del teatro era custodito, diciamo, dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa, 4 camionette, Digos, armi, quindi questo è stato lo scenario che si è aperto e che si è ripetuto il giorno dopo, quando 4 attivisti si sono recati davanti al Teatro India per fare un'opera di volantinaggio, per raccontare un po' i ragionamenti che si stavano muovendo intorno a questa assemblea, e di nuovo gli è stato negato l'ingresso nel teatro. Sono dovute rimanere fuori sul marciapiede, Digos, polizia in assetto antisommossa per 2 giorni di seguito. Quindi si consuma una frattura forte tra il comune, tra la Fondazione Teatro di Roma e la comunità artistica della città. Il sindaco decide in qualche modo di convocarci, ovviamente c'era stata una richiesta da parte nostra di poter parlare con l'istituzione, di poter avere chiarimenti, e ieri in circa 300 persone affolliamo la sala del consiglio in cui veniamo invitate. Noi muoviamo, diciamo, le critiche, i ragionamenti che sto condividendo in questo momento con voi, quindi rispetto alla direzione artistica, rispetto alla posizione di fragilità in cui si è posta il comune nei confronti degli interlocutori delle destre, l'incapacità di difendere, soprattutto più che di difendere, di avere una visione delle politiche culturali contemporanea viva, diciamo, vitale, che abbia rispetto della vitalità e della biodiversità che questa città esprime. Qualcuno in questi giorni, poi l'abbiamo ripetuto in un nostro comunicato stampa, ha detto che la comunità artistica di Roma vive nonostante le sue istituzioni. Questo è stato molto chiaro questi giorni, dove appunto c'è stato questo slancio molto forte, questo forte senso di unione. L'incontro di ieri è servito soltanto, diciamo, ad avere ancora più chiaro l'incapacità in questo momento di un assessore alla cultura che non non ci conosce, che non sa nulla di noi, che si occupa di altro, di avere quindi una visione chiara di quello che può essere la gestione di un ente come quello della Fondazione Teatro di Roma, allo stesso tempo l'incapacità di un sindaco di poter andare oltre le battute del tipo a me Pipintò mi piace e certo non mi interessa Luca De Fusco come regista, diciamo. L'incontro di ieri purtroppo non ha portato, ma non che sperassimo, però non hanno brillato, diciamo, di particolare intelligenza e le figure istituzionali con cui ci siamo confrontate. Diciamo, abbiamo chiesto loro di mettere mano allo statuto della fondazione in modo che i beni del comune di Roma possano essere messi in sicurezza. Abbiamo chiesto che le operazioni che portino alla nomina di questa seconda figura in qualche modo di garante siano veloci. E il sindaco, una delle cose divertenti che ha detto è che lui è pronto ad una guerra termonucleare, l'ha definita così, nel caso in cui diciamo, le destre impedissero l'arrivo di questa seconda nomina, di questo manager, e in quel caso sarebbe pronto a sfilare il comune dalla fondazione. Ovviamente diceva questa sarebbe un extrema ratio, però sarei pronto a farlo. Diciamo, questo è stato un po' l'esito dell'incontro di ieri. Noi ci siamo dette che ci rivediamo domenica, cioè domani, in uno spazio autogestito molto bello che c'è a Roma, Spin Time, alle 17, per fare un po' il punto di come è andata e a questo punto costruire una proposta, costruire dei punti, immaginare il teatro che vorremmo. Vogliamo tutt'altro e abbiamo tutta la forza per immaginarlo e per costruirlo.
Ecco, a proposito, Valerio, di questo appuntamento prossimo di domenica a cui hai accennato, ti chiedo, per chi di noi è fuori dalla vostra zona, non abita a Roma e manco nei dintorni, da un lato come si può fare ad avere notizie e informazioni di prima mano su ciò che succede, sulle evoluzioni di questo percorso, e da un lato che cosa si può fare, magari non potendo fisicamente prendere parte agli incontri o ai momenti di confronto, appunto?
Allora, forse vi starete accorgendo che è una questione di cui si sta fortunatamente parlando molto, le maggiori testate cartacee, ma anche molte riviste del nostro settore invece se ne stanno occupando. Teatro e Critica, per esempio, le persone che lavorano nella rotazione di Teatro e Critica sono sempre fianco a fianco con noi in questi giorni, e questo è anche molto bello, appunto, trovarsi a fianco anche con chi scrive rispetto a quello che solitamente facciamo in scena. Poi ci sono ovviamente anche maestranze, operatori, operatrici, quindi come dicevamo all'inizio, la geografia è composita. Questo per dire che sicuramente sarete in grado di trovare articoli che ne parlano. Abbiamo aperto un indirizzo mail a cui si può scrivere per essere aggiornati e per ricevere i comunicati stampa, gli appuntamenti. La mail è vogliamotutt'altro@gmail.com, quindi vogliamo tutt'altro senza accento, senza apostrofo@gmail.com.
Ecco, ultima domanda, e grazie Valerio per questa conversazione e per tutto quello che state facendo. L'ultima domanda è a proposito del fare. Essendo voi, non tutte e tutti, ma molte di voi, artiste e artisti, c'è uno specifico del linguaggio artistico che viene messo in campo in questo momento, o principalmente c'è un essere cittadine e cittadini che si occupano della questione? Spiego questa domanda con un piccolo esempio. Se qualche teatrante, ad esempio, va in un carcere a lavorare, oppure in un luogo in cui persone migranti abitano a lavorare, lo fa di solito con gli strumenti propri del teatro, ad esempio del performing arts, eccetera, in quanto quella persona lì comunque non è, ad esempio, un assistente sociale o un educatore o un'educatrice. Allora, quello che chiedo è: c'è, se non adesso ma in previsione, una qualche creazione, un qualche accadimento che abbia il linguaggio specifico delle arti performative che secondo te avverrà o rimarrà, come dico, principalmente una questione di cittadine e cittadini che si occupano del luogo che abitano?
Guarda, in questo momento sì, la questione è che ci identifichiamo come lavoratori e lavoratrici di un settore precario che in questo momento si stanno occupando attivamente delle politiche culturali della nostra città. Poi se un progetto di militanza, quali sono i confini tra un progetto di militanza e un progetto artistico, magari è una domanda molto interessante, ma che in questo momento non ci stiamo ponendo, ecco, siamo nelle forme, nei contenuti, nel linguaggio della lotta politica, quindi questo direi.
Ecco, e allora grazie Valerio per questa condivisione di un pezzetto di questa lotta, e invito anche personalmente tutte le persone che ascolteranno questo dialogo a stare in contatto nelle modalità che tu, Valerio, ci hai accennato. E buoni giorni e buona lotta.
Grazie a te Michele, grazie a tutte e a tutti.